One Podcast.
Ci sono alcune frasi che sono molto poetiche e contemporaneamente anche molto d'impatto, ispirazionali mi verrebbe da dire. Un piccolissimo problema si presenta però quando queste frasi sono scientificamente false e siamo costretti a smontarle. Io sono Francesco Martinelli.
Io sono Emilio Silvestri.
E questo è
Miti da sfatare.
Oggi vi raccontiamo perché
non è vero
che la struttura alare del calabrone non gli permette di volare. E continuo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Una frase che con le sue condivisioni ha fatto campare per anni centinaia di account, tipo le migliori frasi, no? Con a fianco il cuore scritto con i caratteri della tastiera.
Il 3,
minore
il simbolo,
di 3. Frasi poetiche che mi ricordano tanto il 2010. Emi, però la domanda è, sto calabrone può volare o non può volare?
Allora, partiamo dalle basi. Ora faccio il pignolo.
Beh,
il pignolo, quelli proprio odiosi.
Ok.
Allora, se andiamo a guardare il calabrone, questa domanda non ci sfiora. Perché? Perché il calabrone effettivamente ha un corpo snello, le ali grandi, quindi il dubbio non viene.
Ok, quindi già cioè, ci sentiamo domani con un altro mito da sfatare,
sì,
diretto?
Sì, no, però. Okay. Il mito in realtà nasce con quello che in inglese viene chiamato il bumblebee.
Ok.
Che però non è il calabrone, ma è il bombo. Dicono calabrone, ma in realtà non è il calabrone, cioè sono due cose diverse.
Beh, ma il bombo in effetti è più grosso.
Sì, c'ha i colori come il calabrone, però alla fine è un altro animale.
È un altro animale, esatto.
Poi se vogliamo essere proprio precisi, si chiama imenottero.
Okay.
Che appartiene alla famiglia delle apidi. Vabbè, basta.
Così se la mena.
Ma sì, dai, ogni tanto ci sta. Ecco. Se andiamo a guardare lui, effettivamente il dubbio può sorgere. Perché? Perché è bello cicciottello.
È curvi.
C'ha le ali molto piccole e uno quindi dice, ma come fa effettivamente questo a volare? Cioè, sembra troppo pesante per quelle ali.
Quindi da lì tutte le frasi, tutte le cose.
Sì, pensate che se l'è chiesto anche Einstein, sai? Sì, perché quelle citazioni usciva sempre con il nome di Einstein sotto, come se l'avesse detto
e
lui.
E la frase in bianco e nero.
Bianco e nero, con la sua faccia magari...
Sì, ecco, presente.
Sì, ecco, questo è il primo falso mito, perché Einstein non gli passava neanche per la mente di chiedersi se il bombo volava o non volava, ma che gliene frega a lui.
Ok.
Quindi, oltre a non andare male in matematica, puntata 86, sì, se qualcuno volesse riascoltarla, in realtà lui non ha mai detto neanche quest'altra perla di saggezza, se la vogliamo chiamare così. In realtà questo falso mito nasce nel 1930, nell'università di Göttingen.
Dove, se non sbaglio, Einstein... C'è qualcosa dell'università di Göttingen che avevamo detto in quella puntata? Comunque qualcosina
può
c'entra,
essere, sì,
qualcosina c'entra, sì sì.
E durante una cena in questa università, uno scienziato svizzero, che allora stava conducendo degli studi sulla dinamica dei gas, pose il problema ai suoi colleghi.
Okay.
E facendo dei rapidi calcoli, aggiungerei io forse su un tovagliolo, non lo so, così magari mentre...
Era cena, giustamente.
A meno che non si fosse portato il quaderno proprio per dire...
Chiaro.
Questa cena sarà su questo argomento. Arrivò alla conclusione che effettivamente il bombo andava contro le leggi dell'aerodinamica. Ok, tutto molto bello. Se non che, allora, uno, i calcoli fatti dal professore erano, come ho detto, fatti sul momento, senza troppi approfondimenti, senza studi davanti, insomma, sta facendo così,
ma sapete che magari c'era l'argomento, l'ha tirato fuori, ha detto va bene, ha scritto sul tovagliolo quelle due formule, non lo so, sto inventando.
Ma sì, ma cioè può essere. Secondo grande problema è che siamo nel 1930, cioè sono passati quasi 100 anni da quel periodo, quindi di cose sull'aerodinamicità degli insetti ne sappiamo milioni di più.
Chiaro.
Però, a dire il vero, non servirono neanche 100 anni per poter smentire questa cosa, ma bastarono circa una ventina d'anni. Fu infatti negli anni 50 e 60 circa che si poté cominciare per la prima volta ad osservare al rallentatore il battito delle ali del bombo.
Ok.
Quindi qua poi si è riscritta la storia, diciamo.
Sì, perché puoi effettivamente vedere il volo a rallentatore, quindi puoi capire quante volte sbatte le ali, soprattutto in forza dell'aerodinamicità, se può o meno farlo.
Bravissimo, okay. Infatti fu lì che fu notata l'elevatissima frequenza dei battiti, pensa addirittura 230 battiti al secondo. Cioè, 5 volte superiore a quella del colibrì, che viene spacciato come l'animale che sbatte le ali più velocemente al mondo, insomma. E si poteva anche scoprire che il movimento delle ali del bombo, oltre a essere, diciamo, frequentissimo, oltre a essere super veloce, in realtà è anche estremamente complesso. Questo perché non comprende solamente il battito, però ha anche tutto un sistema di torsione, oscillazione delle ali, quindi molto diverso da come, diciamo, tu lo vedi. Cioè,
sì,
tu lo vedi che sbatte le ali, cioè, vabbè, sbatte le ali. No, ha tutto un sistema molto complicato.
In generale è anche diverso da come lo vediamo negli uccelli. quelli.
Sì, 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 assolutamente, sì, sì. Ma quindi com'è possibile che riesca a fare tutto questo e soprattutto così velocemente? Beh, allora, i muscoli del torace dei bombi in realtà non si contraggono a ogni scarica del nervo. Okay? Cioè, quindi non è ogni battito di ala una contrazione muscolare. Okay. Però piuttosto vibrano come un elastico. Ok, quando pizzichi l'elastico che fa una...
Vibra più volte.
Sì, esatto, esatto. E infatti tale metodo è super efficiente, in quanto permette al sistema costituito dal muscolo e dall'ala di funzionare proprio su questa frequenza, il che porta bassi consumi energetici e un'altissima prestazione.
Chiaro.
E quindi possiamo dire che questo metodo è effettivamente super efficace. Questo perché? Perché porta il sistema costituito da muscolo e ala ad avere bassi consumi energetici e altissime prestazioni. Quindi possiamo dire che il bombo sa benissimo di poter volare e infatti vola.
Sì, però è una frase che oggettivamente farebbe pochissimi like.
Sì,
capiamo benissimo il motivo per il quale si preferisca scrivere la frase in modo decisamente più poetico, no? Il calabrone in relazione alla sua struttura alare, bla bla bla, wanderlust, resilienza, eccetera eccetera. Torniamo un attimo all'origine del mito, perché c'è un'altra falsa citazione nella quale potreste imbattervi nelle vostre ricerche e che non è reperibile in nessuna fonte attendibile, e cioè quella di Igor Sikorsky, progettista aeronautico americano di origine ucraina, che progettò sia il primo aereo plurimotore sia il primo elicottero di successo. Un genio. Diciamo che tra un progetto geniale e l'altro, e tra l'altro non si sa quando, pare anche aver detto questa famosa frase, e cioè: secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare a causa della sua forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare, ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare, più o meno simile a quella che leggiamo nelle frasi di Facebook.
Sì.
O sulle bio di Instagram. Poi lui faceva elicotteri, quindi magari ha detto così in risposta a qualche hater che gli diceva che il suo elicottero non avrebbe mai potuto volare, per carità, però non risulta che l'abbia scritto da nessuna parte. Invece la prima fonte effettiva dove troviamo scritto nero su bianco questa storia del calabrone che non può volare risale al 1934, in particolare nel libro Il volo degli insetti, titolo abbastanza evocativo, dell'entomologo Antoine Magnan, come il portiere del Milan. In realtà è Magnan senza la in mezzo, però vabbè. Magnan dice: ho applicato agli insetti le leggi della resistenza dell'aria e sono arrivato alla conclusione che il loro volo è impossibile. Però attenzione, aggiunse anche, non ci si dovrebbe sorprendere del fatto che i risultati dei calcoli non coincidano con la realtà. Ci ho messo 2 ore a capire questa frase, l'ho riletta 1000 volte, ma in realtà è solo una doppia negazione che complica solo la frase.
Sì,
alla
sì,
fine
sì.
Il succo è quello che abbiamo detto fino ad adesso. È chiaro che poi per arrivare all'aforisma perfetto, no, che abbiamo detto, ci è voluto un po', ma vi possiamo assicurare che non è frutto o opera di una sola mente, è un rimaneggiamento durato decenni di un concetto peraltro totalmente falso a livello scientifico. Chiudiamo dicendo che nell'errore di traduzione bombo versus calabrone non c'è caduto solo chi ha scritto per primo la frase della struttura alare del calabrone in italiano, ma anche chi ha tradotto il titolo dell'opera The Flight of the Bumblebee, che non sarebbe il volo del calabrone.
Ah, vero, sì, sì.
Ma il volo del bombo,
sì.
Che appunto può volare benissimo.
Ecco, quindi anche questa volta possiamo dire senza problemi che non è
vero
che la struttura alare del calabrone, anzi a questo punto direi del bombo, non gli permette di volare.
Se volete sapere la differenza anche in inglese, bumblebee è bombo, mentre calabrone è hornet. Adesso iniziamo anche a fare i TikTok, tipo come pronunci questa parola? Hornet, hornet. Va bene, noi torniamo domani con un altro mito da sfatare.
Ciao!
Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.